Grazie, buongiorno, io ringrazio la Fondazione Giovanni Paolo II, il signor Menti, in realtà ancora che mi ha invitato per amicizia, non per competenza, forse al massimo per attenzione. Potrei dire, una battuta ma seria, diciamo, mi hanno voluto dare qualche ora di ossigeno rispetto alla quotidianità, alla contingenza, anche perché sta per iniziare l'anno santo che è che ha come parola guida la misericordia, quindi questo e penso che sia molto di più, lo dico davvero con sincerità, quello che ho ascoltato come livello, come riferimento a queste ore, di quanto potrò io dire ora. Io farò una riflessione schematica per il tempo, vista appunto dell'ottica mia, di una persona impegnata nelle istituzioni e nella politica, questo tema del rapporto tra religione e cultura, prima di tutto dicendo che il dialogo è davvero fondamentale nel nostro tempo, non è un problema di buon tono, non è un problema di stile, pure ha un rilievo anche da questo punto di vista, perché orienta le persone, orienta le associazioni dei cittadini, orienta il modo con cui realizziamo il confronto con gli altri. È fondamentale perché siamo di fronte a grandi sfide e vorrei dire che è anche fondamentale per il cattolicesimo in quanto tale. Vorrei ricordare in modo schematico che il Papa Francesco, tra le prime interviste che fece nella Repubblica, la Civiltà Cattolica, parlò, pose al centro l'esigenza dello stesso cattolicesimo di ricostruire un rapporto con la cultura contemporanea. È fondamentale perché siamo di fronte a sfide che sono davvero grandi e voglio anche dire che non è scontato, secondo me, non è scontato che prevalga il dialogo e la collaborazione. È un obiettivo per cui lavorare, perché possono prevalere esattamente il contrario, possono prevalere la contrapposizione, lo scontro, l'incomprensione, l'intolleranza. A me ha colpito nel discorso che Papa Francesco ha fatto all'Assemblea delle Nazioni Unite, non solo sono state sottolineate rispetto a quello che dovrebbe essere l'ONU, su cui ritornerò un attimo alla fine, ma più volte, non solo all'Assemblea delle Nazioni Unite, ma più volte in questi giorni, ha parlato anche del rischio del fondamentalismo che può riguardare tutte quante le religioni, nessuna esclusa, si può dire anche può riguardare tutte quante le culture, nessuna esclusa. Quindi è davvero un obiettivo da tenere presente come tale. Siamo di fronte, dicevo, a sfide grandi. La più grande è quella che proprio l'enciclica Laudato Si ha richiamato. Siamo di fronte a una enorme e sottovalutata sfida ecologica. L'umanità può venir meno. Poi il dibattito che c'è attorno a questi temi è qualche cosa di paradossale, perché spesso un dibattito che dice se questo avverrà tra 30 anni, 40 anni, 50 anni, cioè un danno irreparabile al pianeta e alla convivenza nostra sul pianeta avverrà tra 120 anni, per chi nasce oggi può avere individualmente qualche senso, ma non ha senso se questo si proietta sul rapporto tra generazioni, dovere delle generazioni future. È un problema le questioni quindi di come si svolge lo sviluppo, di come è la giustizia, di come si costruisce la pace, ma è un problema anche, vorrei richiamare per questo serve il dialogo. Il nostro tempo è un tempo che conosce un progresso scientifico nel corso degli ultimi secoli che è stato travolgente. Io ricordo sempre l'esperienza vera di mia nonna, che non c'è più, che mi raccontava, ero bambino, ma è rimasto impresso, che quando lei era lei ha vissuto per un periodo in cui non c'era la luce elettrica, c'era il petrolio, e quando è morta c'era già il primo uomo che era andato nello spazio. Cioè questo in quanto tempo si sarebbe svolto, ora si svolge all'interno della vita di una persona, di una generazione, e quindi ci sono problemi seri, sconvolgenti. Dalla crisi si esce se si ricostruisce anche un'etica di riferimento, dei valori che siano condivisi da quelli che hanno una religione o un'altra, o da chi non ha una religione. E le domande domande a cui dobbiamo rispondere è che cosa deve guidare questa etica. La deve guidare, come può essere, come con i sostegni, la ricerca del profitto a ogni costo e come unico riferimento. O, più facile dire di no a questa prima domanda, oppure la deve guidare la ricerca di un primato assoluto senza nessun condizionamento di finalità della scienza, la scienza resa una religione assoluta, o quindi un fine, non un mezzo, o invece la deve guidare, come io penso, la priorità della persona, la priorità della persona umana, della sua dignità, a cui tutto bisogna riferire lo sviluppo economico, non la libertà della ricerca scientifica, ma l'applicazione della ricerca scientifica, che è una cosa diversa, e così via, non voglio farla lunga perché ho consumato per i primi 5 minuti in questi riferimenti. Ecco, io allora penso che per questi motivi il dialogo sia necessario e credo, lo diceva all'inizio il professor Brigana, sono convinto anch'io, insomma, per questa mia ottica un po' diversa, che Nostra Etate abbia rappresentato un punto di innovazione che poi ha fatto camminare per i cattolici, in parte per i cristiani, tappe successive. Certo, se rimaneva un documento conciliare, probabilmente lo conoscevano i vescovi, i religiosi o gli studiosi. Sono seguiti fatti importanti. Ricordava Greco Pozzi, Paolo VI che incontra il Dalai Lama, o Paolo VI che nell'Evangelio Nunziandi parla di ogni religione come una ricerca di salvezza e di Dio, e che le religioni, per così dire, tengono le braccia tese verso il cielo, espressione che sono state poi ripetute da altri pontefici, dallo stesso Giovanni Paolo II, Assisi, insomma, a me se chiedessero quali sono i due momenti che mi rimangono più dentro di questa espressione della Nostra Etate che cammina, direi le preghiere delle fedi religiose Assisi e l'incontro, il primo e per ora unico a quel livello incontro tra musulmani e cattolici, concluso da Benedetto XIV in Vaticano, su cui secondo me si sottolinea poco l'attenzione, che seguì alle polemiche di Ratisbona e che fu seguito dalla famosa lettera dei 138 dotti musulmani, concluso da un papa, in cui c'erano aspetti obiettivi che sono tuttora validi, che tra l'altro, se attuati, dicono cose importanti sulla libertà religiosa senza aggettivi, dicono cose importanti sul rapporto uomo-donna, dicono aspetti importanti anche su un tema che è stato richiamato nelle relazioni precedenti, che sono quelli dell'importanza della formazione, fondamentale la formazione alla conoscenza non solo della propria fede religiosa, ma anche delle altre fedi religiose, al rispetto. Da questo punto di vista io ritengo che sia una assurdità, bisognerebbe fare uno sforzo per superarlo da parte di tutti, il fatto che nelle nostre scuole c'è un insegnamento religioso che un insegnamento religioso non è, per i vincoli che ha e per il fatto che è anche una materia facoltativa, che l'analfabetismo religioso è un altro elemento che certamente non contribuisce da questo punto di vista alla formazione. Io penso che alle religioni vada chiesto, voi l'avete detto è molto meglio di me, che diano, le religioni non dialogheranno con le culture se non sono capaci di dialogare tra le religioni. Quindi il primo aspetto credo che sia importante, la capacità delle religioni di dialogare tra loro. Per quanto riguarda le grandi fedi, le grandi religioni monoteiste, hanno punti in comune che sono rilevanti: la fede in un unico Dio, la rivelazione di questo Dio all'umanità, che è qualcosa di più di dire soltanto la fede in un unico Dio, la priorità rappresentata dall'amore verso il prossimo, e come dicevo prima, le questioni della formazione che dovrebbero poi seguire, del rispetto della formazione che dovrebbero seguire. Io penso che alle religioni debba essere chiesto, e questo è l'altro aspetto importante della dichiarazione Nostra Etate e più in generale dell'insegnamento del Concilio, di rispettare il pluralismo delle fedi e delle culture, rispettare il pluralismo e convincersi tutte quante pienamente della laicità. La laicità non è semplicemente un rapporto tra Stato e fedi religiose, è qualcosa di più rilevante. La laicità fonda l'autonomia delle attività umane che non possono essere piegate a fini diversi rispetto a quelli loro propri da interventi estranei e esterni che siano dovuti o a autorità religiose ma anche a autorità politiche, perché possono essere dovute agli uni e agli altri. Nei rapporti tra Stato e religione la laicità determina una reciproca autonomia e non ingerenza. Nessuno ha interesse che ci sia uno Stato totalitario né uno Stato confessionale. La libertà religiosa è parte integrante della libertà. Il problema di fondo per quanto riguarda lo Stato è che i rapporti, cioè le convinzioni mie religiose o culturali, non possono modificare l'uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato. Questo è il punto centrale. Cioè che una persona abbia o non abbia un credo religioso, che lo trovi durante la sua vita o che lo cambi durante la sua vita o che lo perda invece di trovarlo di fronte alla sua vita, non è qualche cosa che può modificare i rapporti tra cittadino e Stato e tra Stato e cittadino. Questo è il punto fondamentale della laicità, perché è qui che si colloca tutto questo. E qui anche, è la penultima considerazione che voglio fare, una sollecitazione che non deve modificare, non essere frainteso, il dialogo, che è fondamentale, ma il dialogo deve essere fatto anche di sollecitazioni critiche. Allora, noi dobbiamo avvertire, da un lato, mi riferisco ora all'Islam, che l'Islam non è tutto uguale, non è tutto uguale neanche nelle società arabo-africane, meno che mai è uguale se voi pensate all'Arabia Saudita o l'Indonesia, o in India, che non è la religione prevalente, ma è una confessione religiosa che riguarda milioni e milioni di persone. Sarebbe meno che mai uguale nelle generazioni che si sono trasferite in questa parte del mondo, che si sono trasferite in questa parte del mondo per migrazione. È sottovalutata, è certo minoritaria, ma io continuo a ritenere, per esempio, che per dire che può modificarsi, sta modificandosi anche, se volete, una sorta di teologia islamica. Quando c'è una minoritaria, per questo non voglio essere franco, se nasce una teologia islamica della liberazione umana che fa riferimento voluto e consapevole alla teologia della liberazione dell'America Latina, ci dirà qualche cosa, ci segnalerà qualche cosa. Detto questo è chiaro che ci sono alcune società nelle quali questi aspetti che ho detto che sono fondamentali per un rapporto di dialogo interreligioso e di contributo delle religioni non vengono praticati. Se io condanno a morte chi cambia religione o se ritengo che quelli che non hanno la religione prevalente sono cittadini che io rispetto ma sono di serie B, questi sono contraddizioni. Non serve al dialogo nascondere, serve a non rifiutare il dialogo, dire ci sono questi in un dialogo e passo a considerare che lo scontro di oggi sia uno scontro, un grande regalo che si può fare all'ISIS è dire che lo scontro di oggi è uno scontro di civiltà, di islamici contro cristiani, un grande regalo che si può fare, è di terrorismo contro civiltà, questo è il punto, i musulmani sono vittime in grande misura, però questi aspetti vanno sottolineati. Ultima considerazione è quella che riguarda le culture. Anch'io sono convinto, io sono rimasto convinto sempre, secondo me Benedetto XVI ha avuto ad agosto un tema che è un tema reale, che riguarda l'Occidente e che riguarda quindi quello che devono fare le culture se vogliono sollecitare questo dibattito, questo approfondimento, la capacità di un dialogo. Soprattutto in Europa, per ragioni storiche, che non sto a richiamare, non è per volontà cattiva, la secolarizzazione non ha segnato soltanto una giusta ridefinizione dei confini tra istituzioni dello Stato o della politica e istituzioni religiose, ha anche portato spesso a una considerazione delle fedi religiose come qualche cosa di superfluo, di superato, di arcaico, di un residuo della storia. E questo è così, è stato così, è stato un errore, è stato nel positivismo, è stato nel marxismo, in una cultura che si ispirano al neoliberismo, quindi è qualcosa di più generale. Io penso che le culture invece debbono, anche ora parlo di culture che non sono direttamente religiose, riconoscere l'aspetto del ruolo delle fedi religiose e della pienezza di questo ruolo e di questa cittadinanza per la vita delle persone. E questa incapacità dell'Occidente di avvertire questi elementi, uno di quelli, appunto, facevo riferimento a Benedetto XVI, che rischia di chiudere l'Occidente dal rapporto e da una capacità di dialogo e di comprensione con le altre parti del mondo, che comunque si chiamano le fedi religiose in altre parti del mondo, nell'Asia, nell'Africa, nell'America Latina, ma lì hanno un peso e non possono non avere un peso, perché in quella considerazione che facevo all'inizio, se il soggetto di un'etica da ricostruire comune è la persona non è soltanto la sua fisicità. Se io definisco che quello che vale è soltanto quello che posso empiricamente provare, faccio della scienza, non uno strumento, ma faccio della scienza una filosofia assoluta, una religione. Questo è il punto fondamentale che ha mosso e che ha orientato le nostre culture. Io penso che ci si può arrivare per via religiosa, ci si può arrivare per via non direttamente religiosa, ma nella persona c'è un elemento di trascendenza, di spiritualità che muove, che orienta, senza il quale non si capirebbero sacrifici, generosità e altruismo. Non ho tempo per affrontarla, ma voglio dirlo come slogan: c'è anche una sfida alla democrazia in questo momento, e anche da questo punto di vista le religioni e le culture possono dare un contributo che è fondamentale, non solo della sfida ecologica. Non è solo quella del terrorismo, è quella della globalizzazione. La globalizzazione porta a restringere i soggetti e i luoghi in cui si prendono le decisioni. La rapidità della decisione su tutto centralizza la decisione e la rende subalterna a alcuni centri di potere, sono un disturbo la partecipazione dei cittadini o il ruolo dei cittadini. Quindi questo aspetto va ricostruito. Come si ricostruisce? Si ricostruisce da una parte, se si fa delle Nazioni Unite, quello che ancora le Nazioni Unite non sono, sono le questioni che il Papa ha detto. Dall'altro, per quanto riguarda l'Unione Europea, se riusciamo a costruire quello che ancora l'Europa non è, non è più i popoli in conflitto tra loro, non è ancora una grande democrazia sovranazionale. E se riusciamo a fare questo, noi rendiamo sicura e vitale anche la democrazia all'interno delle nostre nazioni, perché il nostro tempo non sarà un tempo di democrazie solo negli stati nazionali. Ci saranno le democrazie all'interno degli stati-nazione se ci sono democrazie sovranazionali che funzionano, così come la globalizzazione dei diritti di cui tante volte parliamo. Ecco, per tutti questi obiettivi il ruolo e il dialogo e l'apporto di fedi religiose e di cultura è fondamentale, altrimenti se la politica si riduce agli stati partiti rischiamo di non farcela. Grazie.